Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Si è dispiegato in forma ampia, anche dettagliata e completa nel corso dell'anno liturgico che stiamo per concludere, quanto nel testo dell'Apocalisse di oggi viene soltanto rievocato in modo allusivo, dicendo è compiuto. Ed è anche quanto si è appunto compiuto nella esperienza e nella testimonianza di Santa Cecilia, che oggi ricordiamo, si rinnova adesso in questa Eucaristia.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 16, dal versetto 17 al terzo. Il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e dal tempio, dalla parte del trono, uscì una voce potente che diceva: è cosa fatta. Ne seguirono folgori, voci e tuoni, e un grande terremoto di cui non vi era mai stato l'uguale da quando gli uomini vivono sulla terra. La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si ricordò di Babilonia la grande per dare da bere la coppa di vino della sua ira ardente. Ogni isola scomparve, i monti si dileguarono. Enormi chicchi di grandine pesanti come talenti caddero dal cielo sopra gli uomini, e gli uomini bestemmiarono Dio a causa del flagello della grandine, poiché davvero era un grande flagello. Parola di Dio.
Versetti conclusivi del Settenario delle Coppe. Certo, il brano di oggi si riattacca soprattutto direttamente ai versetti che abbiamo letto ieri, soprattutto quando si profilava il grande giorno, la guerra del grande giorno di Dio. Al versamento della settima coppa forse ci attenderemmo di vedere come si svolge questa guerra nel grande giorno di Dio. Invece il testo subito si affretta ad annunciare che è accaduto. Si sa che non ha bisogno nemmeno di dircelo che cosa è accaduto. Lo sta dicendo dall'inizio del libro. Quando si è presentato l'agnello sgozzato, l'agnello vittorioso, ha già detto tutto. Il testo invece, nei versetti di oggi, si attarda di più a dimostrare, a ricordare, a segnalare gli effetti e le conseguenze di quello che è accaduto. Quanto sia un accadimento capace di penetrare, di entrare nelle realtà cosmiche e storiche dell'esistenza degli uomini sulla Terra senza risparmio. Una penetrazione che è lì destinata ad eliminare tutto quello che non è conforme al disegno di Dio, e invece a far sorgere, a edificare quello che appunto nei versetti, nei capitoli finali del libro dell'Apocalisse sarà il nuovo cielo, la nuova terra. E poi, come sempre, la settima coppa o il settimo elemento di un settenario è anche una finestra che si apre, si affaccia e prepara il seguito del libro. Questa volta prepara tutti i capitoli da 17 a 20, ma vediamo adesso il testo.
Giovanni Paolo ha mandato alcuni piccoli pensieri, io non sto a leggerli, però anche ieri avevo avuto questa impressione, anche così in seguito a tante letture fatte, mi sembrava importante la nota della Bibbia di Gerusalemme che dice a Armageddon, la montagna di Megiddo vuol dire. È la pianura dove è morto l'erede giusto, l'ultimo forse della catena malfamata, diciamo, dei re di Israele. Giosia è l'ultimo erede giusto che muore in battaglia nella pianura di Megiddo. Qua questa pianura diventa monte, Ar vuol dire monte, quindi monte di Megiddo. Forse, insomma, è una volere evocare due cose, due avvenimenti, uno in profezia e uno realizzato alla morte di Gesù. Io ho solo delle impressioni, mi sembra che il profeta Zaccaria stia molto dietro a tutti questi versetti. Non solo per la visione già citata anche ieri, mi sembra, da Barbara, del primogenito o dell'unigenito, ma anche perché si parla, capitoli 12 e 13, della grande battaglia finale, cioè un grande raduno, sembra contro Dio, contro Gerusalemme, contro Dio, e nel quale si compie anche il giudizio di Dio. Perciò io anche il versetto 12 di ieri, che dice le acque dell'Eufrate furono prosciugate per preparare il passaggio ai re dell'Oriente, l'avevo visto non in positivo ma in negativo, come i re, come quei versetti di Zaccaria e anche di Geremia che dicono che i re vengono a combattere contro Gerusalemme. Ecco, quindi Zaccaria 12 e 13 e anche sono ritornata alla visione della coppa in Geremia, al capitolo 25, dove si dice dopo avere nominato tutte le nazioni che devono bere questa coppa del vino dell'ira, dice alla fine Sesac berrà dopo di essi, cioè Babilonia beve per ultima come diciamo il riassunto di tutte le iniquità. Al versetto 19 si dice: Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle da bere la coppa di vino della sua ira ardente, mentre il settenario parla di non propriamente di coppe, ma di fiale. Volevo solo dire questa piccola differenza. Quindi quando si arriva a parlare di coppa salta ancora più all'occhio che è una citazione, un'allusione.
Mi sembra che il brano di oggi di Apocalisse sia quasi uguale alla fine, nel Vangelo di Matteo, quando si descrive la morte di Gesù, che il velo del tempio si squarcia in due, i sepolcri si aprono, le rocce si spezzano. Mi sembra che sia. Sono molte similitudini, cioè questa Apocalisse è la fine di terrena di Gesù, dell'agnello.
Non so se si possa dire esattamente come ha chiuso Stelvio, ma i rimandi certamente a quel momento unico sono tanti. A me soprattutto ha fatto un po' cortocircuito, soprattutto perché viene immediatamente dopo quel richiamo a Megiddo, di cui che ha già ricordato Sara anche adesso, dicevo, quel è cosa fatta. Non è moltissimo che noi abbiamo ci siamo fermati a meditare subito prima dell'Apocalisse, Giovanni che dice «è compiuto». I rimandi sono proprio tanti, quantomeno sullo sfondo credo siano innegabili. E questa continua alternanza fra ira e visione di perdono che davvero consola e aiuta un po' a leggere la vita.
Io pensavo ancora a una prospettiva in cui leggere questa distruzione che colpisce tutto il creato nei suoi vari elementi che forse sono simbolici, ma soprattutto colpisce anche l'uomo, poi quando ci sarà questa battaglia tutta la carne verrà distrutta. E pensavo che questo giudizio che si compie in questi capitoli che ha appunto come pena le coppe e serve per distruggere tutto quello su cui il Satana ha potere, quindi non solo i regni ma anche proprio la carne. Quindi questa distruzione serve a togliere, alla fine togliere potere a Satana, perché toglie tutto quello su cui lui ha potere e dopo appunto la terra e il cielo e tutta la carne sarà distrutta, sparirà e rimarranno solo le anime e la terra e i cieli nuovi.
E in questa coppa c'è un grande annuncio di un evento grandioso e tutto è grande, molto grande. Dice la grande voce di Dio che parte dal trono, che esce dal santuario, il grande terremoto, Babilonia la grande, la grossa grandine, tutto è veramente, sì, si sente che sembra veramente un annuncio di una grande conclusione, di una giustizia di Dio che si riversa, e grandi avvenimenti. Ecco, stiamo lì col cuor sospeso per vedere, ecco, che cosa avverrà, come si manifesteranno. E questo annuncio si è realizzato, in un certo senso dice che c'è un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza. Il versetto 19, che è stato già detto, dice, Dio si ricorda di Babilonia per fargli dare da bere. E notavo che nel settenario delle coppe si ripete ben 8 volte il verbo versare, verso il primo, tutte versare, versare, ecco. E il riferimento appunto all'ira di cui le coppe sono piene, non parla dell'ira da bere, ma l'ira da versare. Mi ha colpito perché è versata sul mondo, è versata sugli abitanti che si contorcono col dolore, però da bere intanto abbiamo visto che al capitolo 14 la bevono gli adoratori delle statue, della statua della bestia, e qui la beve Babilonia. Non so se... Ecco. Poi ci sarà un calice che l'agnello berrà. Padre, se è possibile, passa da me questo calice, ma lui, non la mia, ma la tua, doveva berlo lui, ecco il calice dell'ira di Dio.
No, una cosa veramente breve, ma cioè noi abbiamo qui una serie di veramente di eventi cosmici stravolgenti che possono essere interpretati come le varie occasioni, diciamo, che nella vita si pongono all'uomo come momenti di trasformazione, di ravvedimento, di riflessione. E a fronte di questo possiamo cogliere quanto, come dire, insistenza, ostinazione nel perseverare comunque nelle tenebre, perché in quei momenti si può continuare a bestemmiare proprio contro questi eventi che possono essere invece dei momenti di partenza, ecco, di rinnovamento.
Io avevo letto che queste sette coppe che vengono versate fanno riferimento a Yom Kippur, al giorno della grande espiazione, perché il sacerdote entrava nel Tempio e spergeva sette volte con il sangue del sacrificio, era la grande espiazione. Allora mi sembrava importante tenerlo come riferimento. Sono sette coppe che vengono versate, insomma bisogna vederci sotto l'espiazione, appunto la grande espiazione, quella della morte del Signore. E allora mi colpiva che questa settima fiala sia versata nell'aria. Non avevo le concordanze, non so se altre volte c'era questa ricorrenza, però mi dava l'impressione di una purificazione sempre più profonda e che avvolge tutto, anche l'aria, veramente le potenze, sono coinvolte le potenze appunto che non sono umane, e quindi questo coinvolgimento di tutto. E allora, e poi mi sconcerta, non capisco questa città grande che è divisa in tre parti, cosa vuole dire? Perché si direbbe che non è Babilonia, perché dice la città grande è in tre parti, e poi le città delle genti caddero e Babilonia la grande fu ricordata davanti a Dio. Lo pongo come interrogativo perché non ho capito cosa voglia dire. Mi sembrano due cose diverse. E poi mi colpiva questo bestemmiare degli uomini, che è sconcertante, perché che proprio debba finire così, uno ci rimane male. E allora pensavo, mi consolava il Vangelo di oggi, il centurione che dice questo uomo era veramente figlio di Dio, e mi sembra il recupero di questa finale così, insomma, che a me mi fa rimanere un po' bocca asciutta.
È molto difficile per me inseguire queste immagini che si susseguono e fanno riferimento ad eventi naturali che si sono ripetuti e si ripetono nella storia dell'umanità, fanno riferimento ad eventi storici e anche le allusioni all'evento della salvezza, della crocifissione e dell'immolazione di Gesù sono molto velati, ecco, sono molto velati. E certo però quello che colpisce è la differenza tra gli uomini e coloro che invece credono, i credenti, che si sono anche che hanno accettato il martirio, no? Ecco. Gli uni bestemmiano e forse anche a ragione, perché non si rendono conto, ecco, di quello che sta accadendo, no? E gli altri invece, al capitolo 15, fanno questo canto che è il canto di Mosè. Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio Onnipotente, giuste e vere le tue vie, Re delle genti. Ma questo anche per quello che è accaduto a loro, Non solo per quello che sta accadendo e che è accaduto anche storicamente. E questo fa riferimento non tanto al canto del mare, secondo me, ma a Deuteronomio 32, che è la giustificazione del giudizio, quando dice al versetto 3: voglio proclamare il nome del Signore, magnificato il nostro Dio. Egli è la roccia, perfette le sue opere, giustizia tutte le sue vie, è un Dio fedele e senza malizia, egli è giusto e retto, comunque sia.
Sì. Il primo versetto ci dice una cosa importante, cioè che soltanto dal Naos, mi pare, dal santuario, dal punto più sacro del Tempio e soltanto dal trono può uscire una voce, ci vuole una voce potente per proclamare chiaramente, senza dubbi e senza riserve, che è fatta, che tutto è compiuto, perché sotto gli occhi non si vede. E il testo appunto poi a sorpresa, perché se si allude, come avete detto, al grande evento che abbiamo tra poco ascoltato, appunto proprio puntualmente nei versetti del Vangelo di oggi, no? Detto questo, spirò, dice il testo, portando a compimento la sua grande impresa. È quella la grande impresa che si è compiuta e nella quale si è compiuto tutto, no? E quindi è molto sorprendente che invece persista una resistenza. Il testo insiste su questo elemento di una resistenza e anche di un rigetto. Adesso dedicherà capitolo 17, 18, 19, 20, quattro capitoli per far vedere quanto sia persistente la resistenza e il rigetto e quanto sotto i nostri occhi ancora ci sono tanti elementi che sembrerebbero ancora segnalare una vittoria ancora non definitivamente conseguita. Quindi ci vuole proprio questa voce potente che ce lo dica, ce lo ripeta e che ci inviti a ritenerla sicura, ecco, vera. E soprattutto in questo modo ci invita a vedere la forma paradossale con cui tutto si è compiuto e continua a compiersi, no? Per chi resiste sembra che cadano macigni sulla testa. In realtà che cosa sta succedendo? Sta succedendo appunto soltanto una parola del Vangelo così leggera che si trasforma in grandine da mezzo quintale. Sta succedendo non chicchi di, il testo traduce chicchi, non so perché, mi pare che non c'è nel testo, chicchi di grandine giganti, perché in realtà succede soltanto che c'è un chicco di grano che scende in terra, scompare sotto la terra e muore sotto la terra. Questo è ancora quello che preme al testo di oggi ricordarcelo. Tutto è compiuto ed è compiuto in una forma così paradossale che agli occhi ancora sembrerebbe che non sia vero. E appunto il grande canto, no? Quelli che hanno la possibilità ormai di avere raggiunto questa visione delle cose, l'Apocalisse si sforza a portare anche noi a questa visione e quindi a condividere questo canto. È vero che tutto si è compiuto ed è vero che tutto si è compiuto in modo da mettere in evidenza la fedeltà di Dio, la giustizia di Dio, la saggezza di Dio, la sapienza di Dio. Ed è per questo che un po' prende l'aspetto di una liturgia, l'Apocalisse, ed è anche una bella iniziazione ogni giorno alla liturgia che noi adesso celebriamo. Certo. La lode, il ringraziamento, ma anche la supplica umile, l'invocazione, è quella che vogliamo fare adesso insieme, dicendo ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la Chiesa sempre, per intercessione di Santa Cecilia e di tutti i santi martiri. Preghiamo per tutti i fedeli cristiani che soffrono persecuzione e rischiano la vita per la propria fede. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E nel supplicare sempre il Signore, perché doni la pace ad ogni luogo e ad ogni cuore, chiediamo giorni di dialogo per l'Ucraina, perché questo popolo possa rivedere e sognare una ricostruzione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per chi bestemmia, per chi si oppone al Creatore, per chi compie crimini indicibili, perché il sangue dell'agnello raggiunga nel mistero ogni cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i tanti luoghi della terra devastati proprio in questi giorni da violenti terremoti, per le vittime e per chi vive giorni di assoluta precarietà senza tetto e senza cibo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i nostri malati, come facciamo tante volte, per quelli che ognuno di noi porta nel cuore, e in particolare ricordiamo oggi Adele, Luisa, Giorgio, Giulia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti noi in quest'ultimo tratto dell'anno liturgico, perché il giorno dell'ira per ognuno sia atteso nell'impegno alla conversione, con fiducia, come giorno di perdono e misericordia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per le tante che portano il nome di Cecilia fra i nostri conoscenti, i nostri parenti, perché per l'intercessione della loro santa tutte siano benedette oggi con una benedizione speciale, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per intercessione di Santa Cecilia preghiamo perché il Signore benedica questo nostro sforzo che riguarda la liturgia per trovare una via per queste due nostre comunità. Una via che sia a Lui gradita e degna. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo anche per il canto liturgico, perché davvero possiamo trovare un modo per che inviti tutta l'Assemblea alla preghiera. E preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i giovani e le ragazze, per intercessione di Santa Cecilia, perché sentano la nostalgia e il desiderio di avvicinarsi al Signore, ai sacramenti, e ad amarlo e a preferirlo a tutto. Preghiamo per quelli che più ci stanno a cuore, che si sono allontanati dalla pratica dei sacramenti, dalla frequentazione delle feste del Signore, della lettura della parola di Dio, che sono la maggior parte. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Oggi ricordiamo il giorno in cui il padre Giacomo Lercario dava la prima approvazione alla piccola regola. E quindi ricordiamo questo dono e preghiamo per tutti quelli che anche oggi in questa piccola regola trovano ispirazione per la loro vita e la loro sequela di Gesù. Preghiamo. Ricordiamo il nostro fratello Benedetto che inizia in queste ore il viaggio di ritorno ad Ainarich, per i nostri fratelli e le nostre sorelle e anche per Giovanni Paolo che sono nella terra del Signore. Preghiamo. Continuiamo a pregare ancora anche per il nuovo vescovo di Rimini, Nicolò, per il compito che il Signore gli affide, per tutta la Chiesa di Rimini. Preghiamo. Ricordiamo i defunti, oggi ricordiamo in modo particolare la nostra sorella Paolina e anche l'anniversario di mia nonna Domenica e per tutti i defunti preghiamo. Per Cristo risorto dai morti che vive e regna nei secoli dei secoli.